Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire.
Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 108, La conquista della felicità, Bertrand Russell, parte prima. Questo è La conquista della felicità. È un libro scritto appunto da Bertrand Russell, filosofo, matematico americano, nato nel 1872 e morto nel 1970. Ha scritto tantissimi libri, soprattutto di filosofia. Oggi parliamo di questa sua opera, che fondamentalmente è un saggio su cosa rende l'uomo infelice e felice. Ne ho tratto tantissimi spunti utili proprio da diffondere, ne leggerò alcune piccole parti. Ovviamente è inutile dirvi che vi consiglio l'acquisto. Detto questo, ci sono tantissimi spunti utili anche sotto l'ottica dello stoicismo. E li vediamo insieme. Il libro si divide in due parti: cosa ci rende infelici e cosa ci rende felici. Oggi trattiamo la prima parte: cosa ci rende infelici. Andiamo subito a vedere come tratta, per esempio, le prime parti dell'essere infelici. Nessuna soddisfazione definitiva è possibile a chi coltiva un elemento della propria natura a scapito di tutti gli altri. L'uomo tipicamente infelice è colui che, essendo stato privato in gioventù di qualche normale soddisfazione, è giunto ad apprezzare quella particolare soddisfazione più di qualsiasi altra e ha quindi dato alla sua vita una direzione unilaterale, esaltandone indebitamente lo scopo in confronto alle attività connessevi. Vi è però un ulteriore sviluppo molto comune al giorno d'oggi. Un uomo può sentirsi così completamente ostacolato da non cercare più alcuna forma di soddisfazione, ma soltanto distrazione ed oblio. Qui parte dicendo che non si può essere felici se si è ossessionati fondamentalmente. Se si è ossessionati perché magari qualcosa ci è venuto a mancare quando eravamo piccoli, quindi quella mancanza è così assordante che ostacola la nostra evoluzione interiore. E questa è una cosa vera. Molti di noi al giorno d'oggi sono alla ricerca di qualcosa, magari anche a livello inconscio, e questa forse è la parte più pericolosa, che ci è stata tolta o non ci è mai stata data quando eravamo piccoli. E qui ovviamente poi lo dice anche lui andando avanti nel libro, di ascoltare se stessi per capire cos'è questa mancanza, questa infelicità latente, perché poi ovviamente è questo quello che porta, un'infelicità latente, quella continua mancanza di soddisfazione, quel non essere mai soddisfatti di nulla perché ci manca sempre qualcosa. Ovviamente prima di capirlo dobbiamo leggerlo in noi stessi, dobbiamo esserne coscienti di questo. Una volta che ne abbiamo preso coscienza, analizzare se stessi, capire che cosa effettivamente ci manca. Quindi questo è subito alle prime pagine, ho letto un estratto a pagina 18, quindi subito ci dà delle indicazioni su quello che possono essere le cause dell'infelicità. Andando avanti si legge, qui andiamo a un capitolo che si chiama fatica. L'animale umano, come gli altri, è fatto per sopportare entro determinate proporzioni la lotta per la vita. E quando, grazie ai mezzi pecuniari molto larghi, l'Homo sapiens può soddisfare senza sforzo tutte le sue fantasie. Il fatto solo che nella sua vita non vi sia la necessità della lotta gli toglie un elemento essenziale di felicità. Egli dimentica che l'essere privi di qualcuna delle cose che desideriamo è una condizione indispensabile della felicità. Questo ovviamente risuona tantissimo con le opere di Viktor Frankl, quella tensione, la no dinamica, il fatto di essere completamente soddisfatti di avere tutto quello che vogliamo non è fonte di felicità, ma bensì di infelicità. Calcolate che questo libro è stato scritto nel 1947. Il lavoro di Viktor Frankl ha fatto le sue prime conferenze nel 1946, sempre in America. Quindi diciamo che l'età è quella. E entrambi sono giunti alla conclusione che l'assenza di sforzo, l'assenza di fatica, l'assenza di un minimo di tensione verso uno scopo, un qualcosa che ci manca, cosa ci dà quello che ci manca? Ci dà uno scopo per ottenerlo. Ovviamente non deve essere un obiettivo estrinseco, non deve essere lo scopo della nostra vita qualcosa di esterno, ma bensì qualcosa di interno, qualcosa che dobbiamo cambiare, possiamo cambiare, un affetto da avere, tantissime cose che ci mancano a livello di, ecco, pure che vogliamo migliorare, mettiamolo così, forse è meglio. E quello ci dà appunto la felicità, sentirsi perfetti, e non lo si è mai, quindi lì se uno si sente arrivato, perfetto, ho fatto tutto, sono tutto quello che voglio essere, lì abbiamo un problema di ego, un ego troppo ipertrofico che ostacola proprio il miglioramento personale, perché evita quell'analisi sincera che permette di capire cosa non va in noi, cosa va cambiato, e quindi ci fornisce uno scopo. Questo è fondamentale. Andando più avanti troviamo qualcosa di estremamente stoico. Anche qui, vediamo, ovviamente Viktor Frankl non era stoico, Bertrand Russell come filosofo probabilmente conosceva benissimo gli stoici, ma questo che troviamo a pagina 27 si allinea con tante cose dette soprattutto da Seneca. La tendenza a guardare nel futuro e a pensare che tutto il significato del presente sta in quello che ci recherà è una tendenza pericolosa. Anzi, più che Seneca, io direi Epitteto, il suo Hic et Nunc, qui ed ora. Ovviamente guardare nel futuro e pensare che è quello che conta, ignorando il presente, ovvero vedere il presente come un mero punto di passaggio verso qualcosa che deve ancora accadere, è uno spreco della vita, perché in questo modo io non vivo il presente, lo vivo sempre con l'aspettativa di qualcosa che non esiste, perché il futuro non esiste. Classico esempio: quanti di noi nella vita fanno o hanno fatto, hanno pensato al lunedì come un mero passaggio verso il prossimo weekend, come tutti i giorni che vanno dal lunedì al venerdì non siano altro che giorni di attesa verso i prossimi due giorni di weekend. E che cosa succede quando il weekend va via? Cosa succede? Ci lascia un immenso senso di tristezza, di vuoto, no? La sindrome della domenica, come la chiamava Viktor Frankl, quella sensazione di inutilità e di anche di profonda ansia che ci arreca la fine del weekend. Questo perché? Perché accade? Perché non abbiamo valorizzato tutto il resto della settimana. Se noi ragioniamo così, eliminiamo 5 giorni su 7, significa che eliminiamo 5 settimi della nostra vita, perché tanto comunque, volenti o nolenti, noi lavoriamo per gran parte della nostra vita. E quindi come si risolve questa cosa? Si risolve guardando al presente in maniera diversa, cercando di cambiare il modo in cui ci approcciamo al presente, evitare di vedere il presente come un semplice passaggio verso qualcosa che non esiste, perché vi ricordo, in piena ottica stoica, che il passato è stato e il futuro non esiste. Quindi l'unica cosa che possiamo controllare, l'unica cosa che possiamo vivere e dove effettivamente risiede la vita è il presente. Andando avanti troviamo un altro capitoletto che si chiama Competizione, molto interessante. Vi ripeto che vi sto leggendo piccoli estratti e vi ricordo che questo libro, se avete voglia di approfondirlo, ci sono parti che ovviamente non sono sempre molto utili, anche perché è stato scritto in un'epoca abbastanza diversa dalla nostra, ma per tante cose risuonano benissimo con quello che viviamo. Quindi vi ricordo: competizione. Considerare la competizione come la cosa principale nella vita significa ridurre troppo spietatamente la vita stessa a una questione di muscoli e di volontà. perché più di una o due generazioni possano resistervi. Non il lavoro soltanto è avvelenato dalla filosofia della competizione, anche l'ozio che distende i nervi appare noioso. Una continua accelerazione diventa fatale e la sua conclusione sono le droghe e il collasso. Il rimedio a questo stato di cose sta nell'ammettere una parte di svago sano e tranquillo in un equilibrato ideale di vita. Ovviamente questo è quasi scontato, ma allora come oggi non lo è. Spesso si è in competizione, ma non detto in competizione con gli altri, anche in competizione con se stessi. Io spesso parlo di routine, parlo di miglioramento personale, parlo di evoluzione personale, tutto molto bello, ma deve essere preso nel modo giusto. Anche tutte queste cose che su carta sono più che positive possono diventare tossiche. Oggi si usa il termine produttività tossica, ovviamente è correlata al lavoro, quindi chi lavora sempre, chi vuole ottenere sempre risultati, non riposa mai, vive esclusivamente per il proprio lavoro, ovviamente sono estremi. E gli estremi non sono mai corretti, non vanno mai bene, ci vuole sempre equilibrio nelle cose. Chi vive di competizione non sa riposarsi, ma non può esistere sia a livello mentale che a livello fisico un sistema dove si è sempre, come dice lui, in accelerazione, dove poi appunto l'accelerazione diventa fatale. Non si può sempre andare avanti, la vita è fatta per fare 2-3 passi avanti e un passo indietro. O comunque se non si fa il passo indietro si sta fermi. In ogni singolo giorno io ho dedicato un capitolo al riposo, non all'ozio ma al riposo. A staccare la spina dalla competizione, dal fare per ottenere un risultato. E a volte bisogna solo sapersi rilassare. Una passeggiata in un bosco non porta nessun risultato non concreto, non è che fa aumentare i soldi o mi rende migliore di come ero ieri, no, semplicemente mi fa rilassare, mi fa staccare la spina e permette alle mie batterie di ricaricarsi. E mentre io sto lì che passeggio nel bosco non devo per forza pensare a qualcosa di produttivo e continuare a produrre, a fare, a pensare, devo semplicemente abbandonare, svuotare la mente e riempirla magari con le meraviglie che ho intorno, come quelle che possono essere appunto i paesaggi, la campagna, il bosco, la montagna, anche non so, andare in città, vedere un museo, una mostra, qualsiasi cosa, lo svago, andare al cinema, vedere un film, leggere un libro, sono tutte attività che permettono alla nostra mente di recuperare, di rilassarsi, di, come dire, ricaricare le armi, no? Perché poi per la prossima battaglia non si può combattere sempre, no? L'arma non può sparare in continuazione, altrimenti si surriscalda e si inceppa, come si dice. Il capitolo quinto, salto il quarto, noia ed eccitamento, perché effettivamente non c'è molto di interessante, ma poi magari per me no, ma per voi potreste trovare qualche spunto interessante anche lì. Salto a pagina 66, dove troviamo la preoccupazione. Quindi vi ricordo che stiamo analizzando, secondo Bertrand Russell, le cause dell'infelicità. 66, la preoccupazione dice: l'uomo saggio medita sui suoi crucci soltanto quando è di qualche utilità farlo, ma è possibilissimo allontanare da sé i piccoli problemi di ogni giorno, eccetto che nel momento in cui si deve risolverli. È sorprendente vedere come sia la felicità che il rendimento di una persona possano aumentare quando si educhi la mente all'ordine, la si abitui a pensare adeguatamente ad una cosa al momento giusto, anziché inadeguatamente in qualsiasi momento. Questo anche è molto molto stoico. Ci si preoccupa, o comunque non ci si preoccupa. Lui dice: l'uomo saggio medita, non si preoccupa dei suoi crucci soltanto quando è di qualche utilità farlo. Quindi questa è una tipica, come dire, potrebbe essere tranquillamente una frase di Seneca, come lo è stato, quella di preoccuparsi soltanto, o non preoccuparsi, quello di pensare alle cose che effettivamente possono influenzarci, alle cose che effettivamente possono avere un effetto su di noi. E qui dosa benissimo le parole, non parla di preoccuparsi, parla di meditare, parla di risolvere i problemi. Preoccupazione che cosa vuol dire? Preoccupazione vuol dire quasi insicurezza. Io affronto i problemi preoccupandomi perché non so se potrò risolverli o meno, ma in realtà non devo ragionare così. Io devo ragionare con fiducia in me stesso, pensando che io i problemi a priori li posso risolvere. La meditazione sta nel come, ma non se. Quello è scontato, io li risolvo, è nel come. E se proprio non posso risolvere i problemi, ne traggo comunque una lezione. Per questo che la famosa tranquillità stoica, no? Il governare le emozioni. Qual è l'emozione più pericolosa oggi, più invadente oggi, ecco, più che pericolosa? È la paura. La paura perché siamo bombardati di ansie. E come si doma la paura? Come si usa la paura? Si usa imparando ad avere fiducia nelle proprie possibilità e ad accettare quello che non possiamo cambiare. Che non è facile, è semplice perché l'ho detto in tre parole, ma non è facile. Come si fa? Lo si fa partendo dalle piccole cose, lo si fa prendendo consapevolezza delle proprie risorse, lo si fa prendendo consapevolezza che ci sono cose che se accadono, accadono, e lo si fa applicando questa tecnica di concentrazione, di meditazione, come dice lui, perché medita sui suoi crucci, ogni singolo problema. Ovviamente dice che si educhi la mente all'ordine, la si abitui a pensare adeguatamente ad una cosa al momento giusto, anziché inadeguatamente in qualsiasi momento. Ecco, questo è affilare la mente, renderla, come dire, affilata, no? Tagliente, concentrata, un raggio laser, no? Voi sapete, il raggio laser, più il fascio di luce è concentrato in un punto solo, più è, come dire, tagliente, no? Il raggio laser è quel raggio che riesce a tagliare il ferro, qualsiasi materiale ferroso, grazie a una concentrazione molto forte di luce. Questo è quello che accade quando noi ci concentriamo sui problemi invece che disperdere l'attenzione su ogni cosa. È inutile preoccuparsi per le cose che non possiamo cambiare. Piuttosto cerchiamo di concentrarci soltanto sulle cose che effettivamente è il nostro potere cambiare. Come ho detto, anche questo c'è dello stoicismo qui molto forte. Allora, poi andando avanti a pagina 72 abbiamo la paura. Forse tutta questa gente usa la tecnica sbagliata per liberarsi dalla paura. Ogni qualvolta essa si insinua nella loro mente, tentano di pensare a qualche altra cosa. Cercano di distrarsi con i divertimenti, il lavoro o altro. Ma ogni specie di paura aumenta se non la si guarda in faccia. Lo sforzo di distoglierne la mente è un tributo che si paga all'orrendo aspetto dello spettro sul quale si cerca di non fissare lo sguardo. Il sistema più appropriato è di riflettere sulla propria paura razionalmente e con calma, ma con grande intensità fino a quando essa non ci sia diventata del tutto familiare. Ecco, questo anche è, diciamo, un'eredità dello stoicismo. Si collega al discorso precedente ed assomiglia più che altro a quello che noi abbiamo chiamato premeditatio malorum, in parte. Cioè, guardare la paura in faccia, cos'è che noi temiamo di più? Temiamo le cose che non conosciamo. Noi molto spesso abbiamo paura di cose perché non le conosciamo. Nel momento in cui gettiamo la luce della nostra attenzione, le studiamo, le capiamo, smettiamo di avere paura di quella cosa. E questa appunto è un'attività che facevano gli stoici, era quella di analizzare tutte quelle parti della magari del progetto, di quello che volevamo fare, in maniera, come dire, attenta, capire quali potrebbero essere le cose che non vanno bene, non sarebbero andate bene, tutti quei problemi che sarebbero sorti nel percorso, analizzarli e risolverli prima ancora che si manifestino. In questa maniera noi possiamo eliminare la paura. Quindi è, come dire, un guardare la paura in faccia, è non abbassare lo sguardo di fronte alla paura. Ed è una lezione importantissima, una lezione che ci aiuta tantissimo nel vivere di ogni giorno. Quante volte noi siamo spaventati da qualcosa che poi effettivamente non è così spaventoso. si risolve quel problema e dice: ah, vabbè, ma è tutto qui. Accade spesso. Noi tiriamo un respiro di sollievo, ma ci è costato molto più di quello che sarebbe dovuto, ok? È quello il problema. Quindi cercare di dosare l'energia, un po' come diceva prima, l'uomo saggio medita sui suoi crucci soltanto quando si manifestano, e l'uomo saggio, io aggiungerei, ha paura, o comunque medita sulle paure spesso in modo da ridimensionarle e investire in esse, nella loro gestione più che altro, le giuste risorse. Andando avanti abbiamo l'invidia, che è un'altra causa, secondo Bertrand Russell, ma giustamente direi, infatti una delle parole che viene spesso detta nel prologo è del buon senso, cioè questa in realtà è abbastanza scontato che tutte queste che sto dicendo, paura, preoccupazione, competizione, non apprezzare il presente, fanno parte del buon senso, cioè è questo quello che ci rende infelici, ci sono poche altre cause. L'uomo, l'essere umano è l'essere umano sin da quando ha cominciato a ragionare in maniera decente, quando è diventato uomo sapiens sapiens, e abbiamo sempre avuto gli stessi problemi. Può cambiare la società, ma l'uomo difficilmente cambia più di tanto. Quindi, parlando di infelicità, il solo fatto di rendersi conto delle cause che suscitano in noi l'invidia basta a far fare un lungo passo avanti nella cura di tale passione. L'abitudine di porsi sempre dei termini di paragone è fatale. Quando ci capita una cosa piacevole, bisogna gustarla appieno, senza fermarsi a pensare che non è poi così piacevole come qualche altra cosa che può capitare a qualcun altro. Ovviamente, con che cosa risolve l'invidia Bertrand Russell? Con lo stoicismo. Intanto, capire quali sono le cause dell'invidia. Quindi conoscere se stessi, analizzare se stessi, capire quali sono le cause dell'invidia. E togliersi questa abitudine di fare dei paragoni. Ma soprattutto, hic et nunc, qui ed ora, bisogna gustarla appieno. Quante volte noi, mentre mangiamo, magari conosciamo, siamo al ristorante, abbiamo ordinato più di una pietanza, mangiamo la pietanza davanti a noi pensando a quella che deve arrivare dopo. O magari vediamo arrivare un piatto a un altro tavolo e dice: ma forse quello era meglio, e smettiamo di gustarci il nostro piatto. Questo è sbagliatissimo, questo è vivere, un po' non vivere nel presente, non è il futuro, non è il passato, è una dimensione parallela che non esiste, perché non stiamo vivendo quella. E quella, l'invidia è la stessa cosa, l'invidia è desiderare cose che non abbiamo, che non possiamo avere o che non abbiamo, che per qualsiasi motivo, ed è sbagliato. Quello che possiamo fare, come dice Bertrand Russell, è gustare, imparare ad apprezzare quello che abbiamo ed ignorare quello che non possiamo avere, o comunque quello che non è, diciamo, ci limita nell'apprezzare il presente. Quindi anche questo è abbastanza interessante. Ecco, ci si può liberare dell'invidia gustando le gioie che si trovano sul proprio cammino, svolgendo il lavoro che si deve svolgere ed evitando di fare confronti con coloro che reputiamo, forse erroneamente, molto più fortunati di noi. Molto spesso ci capita di fare dei confronti, ma i confronti sono sempre inutili, perché noi non conosciamo chi abbiamo davanti, non sappiamo la loro storia. Magari noi vediamo, poi questo libro, vi ripeto, è stato scritto nel 1947, dove non esistevano i social, ma oggi come dire, è la sagra dell'invidia, perché apro Instagram, vedo quello con il macchinone, vedo quello col fisico, vedo quello con, insomma, che ha più di noi, è più bello di noi, è più bravo di noi, è più intelligente di noi, è tutto un vedere in questa vetrina falsa cose che molto probabilmente nascondono o sacrifici che magari non siamo disposti a fare, oppure delle falsità, perché delle persone a volte cioè capita anche abbastanza frequentemente che mostrano cose che in realtà non posseggono, come dire, è tutta una farsa, una grande pantomima. Quindi noi non dobbiamo lasciarci ingannare da quello che vediamo, dobbiamo sempre chiederci: ok, quello ha un bel fisico, ma io magari glielo invidio, ma io sono disposto, magari quella persona, ecco, una persona che si allena tantissimo, sacrifica tantissimo per quel fisico, per quelle prestazioni, io sono disposto a fare quei sacrifici, magari quella persona è una persona in qualche altro ambito della vita, ovviamente avrà delle carenze, perché non si può avere tutto, questo è fondamentale, questo lo dobbiamo capire. Non, bisogna sempre vedere quello che vogliamo, bisogna sempre capire bene quello che vogliamo e capire soprattutto i sacrifici che servono per ottenere quello che vogliamo, perché dei sacrifici ci saranno sempre. Quindi ogni volta che vedo qualcuno che ha più di me, che ne so, una macchina molto più bella, una bellissima Lamborghini, dico sì, ok, ma cosa ha fatto quella persona per ottenerla? Sono disposto a fare le stesse cose che fa quella persona per ottenere quello che ha? Sì, allora potrebbe essere un obiettivo, non è un obiettivo, come dire, è un obiettivo puramente estrinseco, non credo che mi porti lontano. Ma se proprio voglio il benessere materiale, lavoro per averlo, con tutti i sacrifici che devo fare. Quindi, oppure magari quella persona l'ha ottenuto con mezzi, non so, ci sono tanti modi, adesso non sto qui a dire, li conosciamo tutti. Sono disposto a farlo, ad ottenerlo? No, e allora mi tengo quello che ho e sono felice per quello che ho, mi accontento, ma accontentarsi è una parola brutta, perché ognuno di noi ha dei desideri, ha dei, delle, come dire, delle aspirazioni diverse e non ci deve appunto, non dobbiamo farci ingannare da quello che vediamo, comunque non dobbiamo farci deviare da quello che siamo effettivamente. Magari noi ci infatuiamo di un desiderio, di una cosa, ecco, magari un bene materiale, sacrifichiamo cose che non avremmo mai dovuto sacrificare perché fanno parte di noi. Io mi ricordo un'intervista che vidi a George Lucas, mi rimase molto impressa. Per chi non conosce George Lucas, è quello che ha inventato praticamente Star Wars, è quello il presidente della Industrial Light and Magic, quindi dietro a Indiana Jones, cioè è stato un genio, no, però Indiana Jones sì, e Guerre Stellari eccetera. Un'intervista a lui gli chiesero: come vuoi essere ricordato? Come un grandissimo regista, come un genio degli effetti speciali? Lui disse semplicemente: voglio essere ricordato come un buon padre. Perché lui a un certo punto prese tutto quello che aveva e vendette tutto. Lo vendette perché lui voleva concentrarsi sulla famiglia, perché aveva capito che quello che contava veramente per lui era tirare bene sui suoi figli, era allevare i suoi figli nel modo corretto, e non lo avrebbe mai potuto fare se avesse continuato a possedere l'Industrial Light and Magic e a continuare a produrre film di Star Wars. Questa è stata una scelta coraggiosa. Molte persone hanno pensato: no, beh, ma una persona che lascia dei beni materiali così importanti per fare il padre. È quello, perché ognuno di noi ha dei desideri diversi. Magari per alcuni non hanno questo sentimento di famiglia, non mettono in piedi una famiglia proprio per perseguire il benessere economico, e va bene così. L'importante è sapere quello che si vuole, e una volta che lo si ottiene, goderselo, mai invidiare. Andando avanti, molto interessante, forse collegabile a quello che ho detto, è il senso di colpa. Il senso di colpa dice: il senso di colpa qui parla di fare cose che non avremmo dovuto fare o che pensiamo siano sbagliate, come, che ne so, concederci, adesso faccio un esempio molto banale, un pasto di sgarro, no? Sgarrare ogni tanto, o fare qualcosa, magari, ecco, un giorno faccio qualcosa che non faccio mai e sento che è sbagliato per il mio stile di vita, di, diciamo, non nocivo. Questo elemento ascetico nella morale comune, ovvero il rifiutare qualsiasi forma di svago, comunque di sgarro, è diventato quasi inconscio, ma esso opera in ogni specie di modi che rendono irrazionale il nostro codice morale. L'uomo idealmente virtuoso, e questa è una gran cosa, se ci fossimo liberati dall'ascetismo, dovrebbe essere un uomo che permette di godere tutte le cose buone, purché nessuna dannosa conseguenza faccia da contrappeso a tale godimento. Classico esempio, classicissimo, la birra insieme agli amici o il bicchiere di vino. Oggi ci sono tantissimi studi che dicono che la dose minima di alcol sicura è zero, cioè l'alcol comunque è dannoso. Una persona che vuole vivere uno stile di vita sano sulla carta non dovrebbe mai toccare alcol. Adesso faccio un esempio abbastanza banale. Però un conto è il bicchiere in compagnia per gustarselo anche come forma di piacere, perché ha dei sapori, insomma ci rende piacevole anche un pasto e anche un incontro con una persona. Il problema è quando si abusa. È lì che ovviamente ci dovrebbe essere una sorta di senso di colpa. Cioè il senso di colpa arriva per aiutarci, ma se è troppo forte limita la nostra felicità, perché ci estranea da dei piaceri che, anche seppur piccoli, condiscono la nostra vita, un po' come il sale, un po' come le spezie, no? Danno quel qualcosa in più che ci rende la vita più bella, più meritevole di essere vissuta. Quindi l'importante, ecco, dice, l'ascetismo no, ma nemmeno gli eccessi. Quindi, appunto, diciamo, anche qui anche abbastanza scontato, è il buon senso, fare le cose non in eccesso, cioè l'alcol sì, ma non fino a devastarsi. Ecco, fondamentalmente è questo. Andando avanti sempre sul senso di colpa, dice: nulla è più nocivo non soltanto alla felicità, ma alla efficienza di una persona, di un dissidio interiore. Il tempo speso a far armonizzare tra di loro le diverse parti della propria personalità è tempo speso utilmente. Non dico che un uomo debba riservarsi, diciamo, un'ora al giorno per studiare se stesso. A parer mio non è certo questo il metodo migliore, poiché aumenta la tendenza all'autoanalisi, che fa parte della malattia da curare, data che una personalità armonica è volta verso l'esterno. Si tratta di ragionare con se stessi in quei momenti in cui si è tentati di diventare infantili. Fondamentalmente qui dice di ascoltare, di conoscere se stessi, e lui dice non troppo, perché poi si va nell'autoanalisi e lui la ritiene nociva. Però ecco, non dobbiamo avere il dissidio interiore. Il dissidio interiore quando è che si ha? Quando io vorrei fare una cosa ma non posso, cioè sento di farla, magari non ho il bisogno di farla, un bisogno che devo capire da dove origina, ma non la faccio, e creo questo conflitto che mi porta appunto a una forma di infelicità. Quindi conoscere se stessi per sapere quali sono i veri bisogni, tutte le cose di cui abbiamo veramente bisogno. Sono cose superflue che se ci rinunciamo non succede nulla, e cose che in realtà se ci rinunciamo diventano un problema. L'ultima, che è interessante, delle cause dell'infelicità è la paura dell'opinione pubblica. Piccolo estratto anche qui. È difficile giungere ad una qualsiasi forma di grandezza fin tanto che una tale paura è forte, quindi vi ricordo la paura dell'opinione pubblica. Ed è impossibile conquistare quella libertà dello spirito nella quale consiste la vera felicità, poiché è essenziale per la felicità che il nostro modo di vivere sia determinato dai nostri impulsi profondi e non dai gusti e dai desideri accidentali di coloro che il caso ha voluto fossero nostri vicini o persino nostri parenti. Qui per opinione pubblica intende l'opinione degli altri, l'opinione di chi conta veramente, che può essere il parente o possono essere i nostri follower, che possiamo essere ossessionati dai social. Quindi noi ci comportiamo come vorremmo che gli altri, indossiamo una maschera, ecco. Perché magari pensiamo che gli altri vogliono qualcosa da noi e noi non andiamo bene, quindi ci mascheriamo, ci travestiamo da persone che in realtà non siamo così. E questo ovviamente è causa di infelicità, perché non esprimiamo noi stessi, noi stiamo esprimendo la volontà degli altri. Parlo dei social, ma il problema grande magari è verso persino i nostri parenti, verso i nostri genitori. Quanti di noi hanno preso strade sbagliate o sono finiti in analisi perché hanno dei genitori, magari sono stati troppo presenti nel senso sbagliato del termine, cioè hanno interferito troppo con i desideri e le pulsioni dei loro figli. hanno preteso che i figli fossero qualcosa che in realtà non era possibile perché non era il loro carattere. Il bravo genitore è una guida per il figlio, non è un, come dire, non impone nulla, lo guida, deve lasciare che il figlio esprima se stesso, perché il figlio, prima di essere un figlio, è una persona. Non ci deve essere quella, non ci deve essere il possesso verso i figli, non esiste. I figli sono persone indipendenti. È giusto, vanno educati, ma vanno educati in modo che sappiano esprimere se stessi. L'educazione è dargli la conoscenza per poter navigare in maniera efficace ed efficiente nel mondo moderno. È dargli i mezzi per avere una coscienza, avere i mezzi per avere uno spirito critico. Educarli a stare con gli altri, a socializzare, a stare con se stessi soprattutto. Ma l'educazione non è un'imposizione di qualcosa, è una guida, come nel counseling, non si interferisce in nulla, si aiuta soltanto, si dà la mano, ma se quella mano, se la direzione non è quella che vogliamo, non fa niente, perché quello che deve contare per noi è sempre solo la felicità dei nostri figli o delle persone, magari siamo delle persone per lavoro, guidano gli altri. Lo si fa attraverso l'aiuto concreto e l'ascolto attivo, e queste due cose implicano il fatto che la persona debba poter esprimere se stessa senza essere in nessun modo alterata. Non ci deve essere quella voglia di cambiare le persone, di farle assomigliare a se stessi. Molti genitori sbagliano perché dicono: ah, mio figlio da grande vorrei che facesse l'astronauta. Sì, ma se tuo figlio piace zappare la terra sarà un ottimo agricoltore, ma se tu continui a spingerlo verso il tuo sogno, probabilmente non è portato per quello e sarà solo fonte di infelicità, sarà una persona frustrata che si ritroverà a fare un lavoro, magari non arriverà a fare l'astronauta, farà un qualcosa che non gli piace e questo sarà causa di infelicità. E questo dipende appunto dalla paura dell'opinione pubblica, cioè quella persona, quello che era un figlio una volta, che adesso è diventata una persona fatta e finita, vivrà nell'infelicità perché avrà sempre questo senso di insoddisfazione, perché non riesce a, come dire, si sente che ha fallito nel soddisfare i desideri del padre, ma i desideri o della madre, insomma dei genitori, i desideri che deve soddisfare non sono quelli degli altri, sono i nostri, sono i suoi desideri. Noi non dobbiamo soddisfare i desideri degli altri, di chi ci sta vicino. In realtà sì, ma prima dobbiamo soddisfare i nostri desideri, quelli veri, quelli intrinseci, quelli che ci fanno stare bene, perché vi ricordo, se noi stiamo bene, anche tutti quelli che intorno a noi possono stare bene. E con questo finisce la prima parte della conquista della felicità, l'analisi di questo libro, ve lo ricordo, Bertrand Russell, bellissimo, edito da Tea Edizioni. Vi ricordo che se volete anche un altro libro, se avete voglia di leggere, visto pochi giorni fa è stata la giornata mondiale del libro, vi consiglio anche il mio di libro ogni singolo giorno. Lo potete trovare su Amazon, sul mio sito www ogni singolo giorno, dove trovate anche delle sfide, e lo shop dove trovate magliette e patch. Se vi volete mettere alla prova, fate le sfide, gli allenamenti, è sempre una bella scuola di stoicismo. Detto questo, vi ringrazio di nuovo, vi saluto e vi auguro una buona giornata.